Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
Che vi dà il buongiorno come Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
In cabina di regia, però, sta veramente mangiando il pollo con le mani adesso, no? Qualcosina in bocca.
E adesso sono diventati tutti Masterchef.
Tutti quanti. Alla sua destra c'è Andrea Maiocca, che non ci può sentire, ma ci vede perché ha le cuffie, sta lavorando al post-produzione, comunque a tutti i lavori che serviranno per i contenuti di Maracanà, con Marco Piccari e Francesco Tringari al lavoro, con Lucio Marinucci e Peppe Stefano in Palloveni. Perché l'ho chiamato Peppe? Non lo so. Che comunque daranno una mano come sempre nella meravigliosa squadra di Maracanà. Noi prima di andare nella redazione di Tutto Mercato Web, in attesa di Ivan Cardia, andiamo a raccontare un po' nel dettaglio quelle che sono le voci relative a Cristiano Giuntoli in ottica Roma, dal prossimo anno naturalmente, ma prossimo anno significa anche adesso, perché chiaramente se si decide di cambiare l'uomo che fa il mercato è chiaro che prima lo fai e prima il nuovo uomo mercato si può mettere al lavoro. Il nuovo uomo mercato potrebbe essere Cristiano Giuntoli, che è pronto a ripartire, lo leggiamo su Tutto Mercato Web. Dopo una stagione trascorsa in gira per gli stadi di mezza Europa per aggiornarsi e visionare i giocatori, il dirigente sta aspettando la chiamata giusta per rimettersi in gioco dopo l'ultima esperienza negativa alla Juventus, con il suo lavoro che è stato rivalutato molto da Spalletti in questa stagione in parte. E nelle ultime ore il suo nome è stato accostato a più riprese a quello della Roma, visto il parto l'ho aggiunto io, che sennò il Dib se la prende giustamente, perché il pezzo che sto leggendo è il suo. Visto il terremoto che sta per colpire sia Claudio Ranieri e soprattutto Frederic Massara, il nome di Giuntoli è uno dei primi, se non il primo, nella lista di Fredklin per prendere il posto dell'attuale DS, ma per il momento non ci sono stati contatti diretti tra la società giallorossa e lo stesso Cristiano Giuntoli. Massara può dimettersi in tutto questo, non è ancora chiaro quali saranno le modalità dell'addio di Massara. La certezza è che non proseguirà la sua avventura nella capitale, ma non è detto che venga esonerato, visto che non sono da escludere le sue dimissioni nel corso delle prossime ore, proprio anticipando il suo destino. Giuntoli è il migliore su piazza attualmente senza contratto ed è normale che la Roma ci stia pensando concretamente, non essendo però l'unico club sulle sue tracce. Trattativa all'estero, come detto, almeno per il momento Giuntoli non è stato contattato ufficialmente dalla Roma. Diversamente a quello che hanno invece fatto altre società all'estero, il dirigente ex Napoli Juventus, che era stato chiamato anche dalla Fiorentina prima dell'arrivo di Fabio Paratici, sta infatti parlando anche con club esteri, tra cui il Marsiglia, e altre piste che lo porterebbero in Premier League. Credo si parlasse anche di Tottenham, ma questo lo aggiungo io. Più di qualcosa si sta muovendo sul fronte Cristiano Giuntoli, con la Roma che presto potrebbe comporre il suo numero per una prima telefonata esplorativa. La cosa che certo è che il periodo di assenza delle scrivanie sta per terminare, resta solo da decidere per il dirigente quale sarà il progetto giusto per ricominciare a operare sul mercato europeo. Allora, credo che ancora non abbiamo Ivan Cardia, perfetto, quindi cercavo appunto un po' di conferme da parte della redazione, della regia, quindi Giorgio Sorani. Allora vi porto anche un po' sulle parole di Karim Benzema, che conoscerete benissimo, attaccante che ha fatto sognare mezza Europa, ha fatto sognare soprattutto i tifosi del Real Madrid. E a proposito proprio del Real Madrid, l'ex Blancos ha elogiato il collettivo parigino, il Paris Saint-Germain, e ha lanciato una steccata, una stoccata al Real Madrid. Oggi Paris Saint-Germain è una delle migliori squadre al mondo, dice Benzema, sulla carta meno grandi nomi del Real Madrid, ma gioca davvero di squadra. Chi entra dalla panchina spesso incide più dei titolari. E questo è un po' un classico riferimento di Benzema al Real Madrid, cosa che peraltro abbiamo affrontato spesso parlando dell'ottimo lavoro di Luis Enrique, del fatto che Paris Saint-Germain prima dell'arrivo di Luis Enrique aveva tantissimi campioni, no? Il famoso Dream Team di cui si era a lungo parlato, giocatori che però erano molto fini a loro stessi. Invece con l'arrivo di Luis Enrique si è puntato su un'identità di squadra, un concetto di gruppo che insomma sta funzionando. E come l'anno scorso la vittoria in finale di Champions League travolgendo l'Inter per 5-0, e quest'anno il sogno di poter bissare ancora una volta la vittoria della Champions League, che non è affatto lontano. Diverso il discorso per il Real Madrid invece, secondo Benzema, che dopo la frecciatina affonda il colpo. A Madrid è complicato, non giocano insieme, comunicano poco, può cambiare allenatore, ma il problema resta. E quindi insomma, bella evidenziatura la fa da parte di Karim Benzema sui problemi del Real Madrid. Torna invece poi su Paris Saint-Germain e dice: ora che non sono più grandi stelle, giocano meglio, chiunque venga inserito davanti rende al massimo, come poi del resto fanno anche i sostituti. E questo è un altro aspetto importante che racconta molto bene la crescita del Paris Saint-Germain sotto la guida di Luis Enrique, allenatore che, come sapete, io insomma stimo tantissimo. Edoardo Motta si è preso un po' le luci dei riflettori in questa settimana, perché come sapete bene ha parato quattro rigori di fila all'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia, proprio che è finita ai rigori, e sono arrivate già le sue parole. Adesso si merita i riflettori. Il giocatore della Lazio ha rilasciato un'intervista al TG1 dove ha raccontato che da quando era piccolo gli piaceva fare il portiere e buttarsi sulla ghiaia. Mio padre mi dava un po' del matto, però io il dolore non lo sentivo, si sono viste quasi le lacrime sul suo volto all'impresa di Bergamo. Dice: beh, mi sono lasciato un po' andare per l'emozione, cosa che non vorrei mai far vedere. Rimanere solido definisce di più la persona che si è, piuttosto che essere molto emotivo, troppo emotivo. Il suo idolo è Cech, ma adesso noi facciamo un check nella redazione di Tutto Mercato Web sul mercato con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Pronti? Allora, andiamo in casa Roma, non possiamo non cominciare da lì, Ivan. Che cosa è successo? Un terremoto previsto, imprevisto, e ora?
Terremoto imprevisto, fino alle parole di Ranieri, che hanno aperto ufficialmente la crisi. Poi in realtà, insomma, l'ex tecnico del Tercino ha portato in piazza quello che stava succedendo da un po' di tempo, perché comunque Gasperini ha sì detto di non voler rispondere, ha evitato praticamente sempre qualsiasi risposta mediatica nei confronti di Ranieri. Va riconosciuto lo stesso Ranieri che in realtà non è che se ne è uscito così all'improvviso, senza una motivazione. C'era da tempo una guerra sotto traccia tra i due. In questo momento sembra averla vinta Gasperini, perché Ranieri è in uscita dalla Roma a tutti gli effetti, con il Friedkin che, dopo aver mediato, perché c'era già stato nel corso della stagione un momento di tensione non troppo tempo fa, poi alla fine sembrano aver fatto quello che i Cercassi non avevano mai fatto, perché diciamo che il dualismo Gasperini lo aveva anche con Sartori, e per anni hanno convissuto pur non amandosi, anzi forse anche per quello hanno ottenuto ottimi risultati. A Roma sembra che invece, diciamo che se sembra, la decisione va in favore di Gasperini. E ora ci sono da capire un po' di cose, c'è da capire il ruolo di Frederic Massara, molto probabilmente saluterà anche lui, e quindi ci sarà da trovare un nuovo direttore sportivo, come pure c'è da capire cosa farà Claudio Ranieri. Io credo che il suo futuro si spingerà ad azzurro.
Lo penso anche io, sai.
Sì, è uno scenario abbastanza plausibile, meglio che probabile, bravo. Ranieri aveva già recitato tempo fa il ruolo di commissario tecnico, dando priorità proprio agli accordi che aveva già preso, seppur all'epoca mi sembra ancora informalmente, con la proprietà della Roma per un ruolo diverso. Adesso ovviamente siamo in tempo di elezioni federali, quindi insomma ci vuole ancora un po' per capire quali scenari si delineeranno, però io credo che Ranieri, magari non nella veste di commissario tecnico, anche come direttore tecnico, insomma,
capo delegazione anche al posto di Buffon, anche lui è andato via, no?
Sì, vediamo, perché comunque poi c'è anche il tema di inserire un ex calciatore nell'organigramma federale, che può avere magari quel ruolo o può essere a capo del Club Italia. Ranieri potrebbe anche fare il commissario tecnico, ovviamente, lo ripeto, sono scenari tutti in evoluzione, legati anche alle elezioni, però può anche avere un ruolo di direttore tecnico con un ex calciatore capo delegazione, e poi un altro nome come commissario tecnico. E anche questo è uno scenario da tenere aperto.
Ma sarà più dimissioni o più diciamo licenziamento secondo te, e poi soprattutto le voci su Giuntoli?
Allora su Massara vediamo come, intanto se c'è l'addio, ecco, perché è ancora in in evoluzione poi la modalità, insomma sarà loro a deciderne. Per quanto riguarda Giuntoli, al momento insomma non ci sono dei contatti, è un profilo che sicuramente piace, è un dirigente che probabilmente tornerà in campo in tempi abbastanza brevi, però insomma, in questo momento è la fase, la parte destra, come dobbiamo dire, della dirigenza della Roma. Poi ci sarà anche il momento di scegliere gli uomini da cui ripartire, e non dimentichiamo comunque che nelle ultime settimane
Francesco Totti?
Esatto, bravissimo. stavo andando lì. Non è una cosa da sottovalutare.
No, solo che non so se sia una bella idea, una buona idea, ma non per altro, perché insomma, se Ranieri Gasperini non ha funzionato, non so se Totti Gasperini può funzionare.
Non lo so nemmeno io. C'è da capire poi come funzionerebbe, diciamo, la Roma affidata a Gasperini, il famoso ruolo di manager all'inglese che gli è sempre piaciuto, ma in realtà non è che non l'abbiano mai fatto fare, perché poi pure all'Atalanta, ripeto, comunque aveva una figura con cui che gli facesse da contrappeso, ecco, diciamo così, rispetto al suo potere decisionale. Però insomma, in questo gioco di Castri, comunque il nome è di Totti, a cui stavo arrivando anche io, esiste, perché va bene il ruolo di ambassador per le celebrazioni legate alle ricorrenze della Roma. Però insomma, io credo che se Totti rientra in società non lo faccia soltanto per fare una figurina, detto francamente.
No, infatti, quindi insomma sono molto curioso di capire un po' quale sarà il tipo di approccio, comunque quale legame si verrà a creare. Lasciando l'ambito Roma, eccetera, domenica sera ci sarà questa sfida molto intrigante tra Milan e Juventus, che si stanno affrontando tanto anche sul mercato. Tutti i nomi che stanno venendo fuori, da Alisson a Goretzka, passando per Lewandowski, eccetera, 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 sono più nomi di desideri quasi irrealizzabili, o ti aspetti davvero che nel prossimo mercato ci saranno un arrivo in Italia di questo tipo, di questa tipologia di giocatori, quindi di campioni verso il tramonto tra virgolette, o comunque che cercano di risollevare la qualità delle squadre italiane?
È una strada che possiamo già vivendo, nel senso che comunque questo è il campionato in cui c'è Modric quarantenne, in cui lo chiediamo, Matic è partito da tutto il Sassuolo, vabbè, Jeso è un caso a sé, cioè è andato anche molto bene, insomma è uno che era già, anche se veniva dalla Turchia, però ha un legame storico con l'Italia. Cioè ci sono degli esempi di giocatori abbastanza là con l'anno, su cui la Serie A punta, tanto la qualità è quella che è, quindi dire se 40 anni.
Ti sentiamo male, Ivan? Un po' vattato. Vai, ora sì, meglio.
No, dicevo, quindi è una strada che un po' stanno battendo, per poi se sia la migliore, poi sia tutto un altro discorso. Dei nomi che mi hai fatto, io ad Alisson credo, sì. Penso che la Juve cambierà portiere, si è portato relativamente avanti nelle discussioni con il brasiliano, che comunque conosce Spalletti, anche se poi non era stato lui, insomma, nell'ultima stagione in cui Alisson faceva la riforma a Cesare a Roma, però insomma comunque si conoscono. Gli altri profili, secondo me Goretzka è più complicato, cioè sono complicati sia Goretzka che Lewandowski, però secondo me Goretzka, che è anche un po' più giovane, ha un mercato in Premier League, e io credo che anche per ragioni economiche poi andrà lì. Su Lewandowski invece il tema fondamentale mi sembra legato al Barcellona, cioè se il Barcellona poi decide di mettere sul piatto il contratto annuale, io credo che Lewandowski stia molto bene anche per ragioni economiche, per carità, a Barcellona. Se invece quella prospettiva non si crea, e comunque col passare delle settimane diventa sempre meno probabile che si crei, ecco, può essere una soluzione, fermo restando che insomma, il contratto che ci ha Lewandowski in Spagna non è una base di partenza per la trattativa con dei club italiani, perché parliamo di cifre completamente inarrivabili per il nostro calcio.
Questione invece Bernardo Silva.
Io è uno di quei giocatori che rientra nel profilo che proteggiamo. Sulla Juve, specie con il discorso Champions, che non è ancora assolutamente assodata, però è una qualificazione a cui i bianconeri si sono avvicinati di più nelle ultime settimane. Poi questo turno potrebbe essere decisivo proprio per l'incrocio con il Milan. Ecco, se la Juve va in Champions, secondo me è un nome abbastanza spendibile.
Casa se Napoli, sì, vai.
No, diciamo, se la Juve non va in Champions, vediamo.
Diventa un po' più complicato, chiaramente.
Più tutto.
Anche se spesso questi campioni ti chiedono: ok, mi vuoi, chi altro viene? Per sapere un po' quale sarà il progetto il prossimo anno, se sono loro gli unici colpi di un certo livello, e avere delle garanzie ovviamente sul progetto tattico. Napoli, che fine, che succede adesso con Lukaku, intanto ti chiedo, e soprattutto quali saranno i giocatori che rischiano di diventare un problema in termini di cessioni, in termini di peso sulla squadra, e soprattutto il futuro in termini di capire quale sarà il futuro, se con Conte o con un altro allenatore.
Un pochino di carne al fuoco mi ha messo. Allora, con Lukaku io credo che ci sarà una separazione, va individuata la exit strategy migliore, però io penso che insomma si sia definitivamente rotto senza grossi margini per ricucire. Non ci vedo grosse alternative. Tra l'altro Napoli di fatto è già in casa il sostituto, perché Haaland ha dimostrato di poterlo fare. Poi vedremo che succederà per l'Inter, perché comunque diciamo rientrerà in casa, non penso per restare, però, questo lo scopriremo. I giocatori che posso rappresentare, se vogliamo definire il problema, diciamo pure c'è anche De Bruyne da capire
cosa fa,
perché proprio lui nelle ultime settimane mi sembra che il rapporto si sia raffreddato in maniera anche abbastanza importante, quindi anche lì De Bruyne probabilmente exit strategy ce la potrebbe già avere, nel senso che Lukaku alla Rabia non ha mai fatto l'occhiolino, mentre forse De Bruyne potrebbe prendere in considerazione un trasferimento di quel tipo. E poi ovviamente c'è il tema maestro che è già citato, cioè il futuro di Antonio Conte. Lì la sensazione forte è che De Laurentiis e Conte stanno cercando il modo di salutarsi senza tirar fuori l'artiglieria e senza crearsi problemi a vicenda. Probabilmente De Laurentiis aveva individuato in Malagò la sua soluzione, perché De Laurentiis in realtà alla candidatura di Malagò non è che ci abbia lavorato così tanto. Lui ha fatto il primo, si è un po' intestato il nome, però poi in realtà il lavoro per arrivare a candidare Malagò in Serie A l'ha fatto soprattutto Marotta, l'ha fatto più per Cassi per esempio che De Laurentiis, dobbiamo essere onesti. Quindi secondo me lui, al di là magari della stima, che per carità sicuramente ha, lui ha fatto il nome di Malagò e ha un po' lanciato pubblicamente Malagò, anche perché la vede come immagina che Malagò possa chiamare Conte nazionale, e a quel punto si risolve il problema. Io non sono così convinto che Malagò, se diventerà presidente federale, come penso, chiamerà Conte. Cioè c'è anche Allegri, c'è anche Mancini,
e a questo punto c'è anche Ranieri.
A questo c'è anche Ranieri. Quindi non so se andrà, c'è anche Guardiola, anche se io non ci credo tanto Guardiola, però
diciamo un pochettino.
Sì, infatti, però vabbè, diciamo che c'è. Quindi secondo me Malagò non chiamerà Conte, e a quel punto ci sarà da capire se andrà avanti un altro anno, sapendo che però, insomma, le basi che si erano create sono un po' venute meno, forse troveranno, scusami, il modo di salutarsi comunque.
Questo lo capiremo, lo vedremo. Ultimissima domanda che ti fanno: Muharemovic Inter si fa?
Scusami, sì, io penso di sì. L'Inter si è portato abbastanza avanti con il giocatore, con il suo entourage, con una proposta di un contratto abbastanza lunga. L'Inter cambierà molto in difesa. Ci sono un paio di incognite, cioè non tanto la trattativa col Sassuolo, perché Inter e Sassuolo sono i rapporti a dir poco eccezionali tra le rispettive dirigenze. C'è da capire se al Sassuolo arrivano proposte dall'Inghilterra, perché il gioco al rialzo, le squadre inglesi sono oggettivamente inarrivabili. Se si affacciano all'inglese in maniera concreta, è difficile che le italiane possano competere. E poi c'è la questione di Juventus. La Juve ha una clausola, cioè, in un certo senso ride comunque, perché male che vada si porta a casa il 50% dell'indasto del Sassuolo per Muharemovic. Però questo vuole anche dire che potrebbe acquistarlo con un esborso immediato che è la metà di quello dell'Inter, quindi esiste comunque un canale, anche se da quello che ho capito Muharemovic preferirebbe l'Inter, anche per una sensazione di novità. Cioè, alla Juve c'è stato, hanno fatto le loro valutazioni, che evidentemente non l'hanno portato a tenerselo in casa, e credo che lui preferisca un nuovo avvio con un'altra squadra e non tornare al passato.
Quindi questa potrebbe, poi sappiamo bene che le volontà dei calciatori poi spesso fanno la differenza nelle trattative. Ivan, grazie, un grande abbraccio a Ivan Cardia, tutto Mercato Web.
A te, buon proseguimento.
Noi ci fermiamo, pausa e a rientro Lapo De Carlo, a tra poco. Allora, siamo pronti intanto per dare il buongiorno a Lapo De Carlo, credo ci sia. Lapo, buongiorno.
Sì, credo che ci sia, adesso te lo chiamo un attimo.
Vai. Allora, prima però di introdurti, è uscito il comunicato della Roma che vado a leggere. La AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara, il club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. La AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Giampiero Gasperini, con l'obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all'altezza della nostra storia. La scelta è ufficialmente fatta e voglio un tuo parere immediatamente.
Ci hanno perso tutti. Ha perso Ranieri, che dimostra che non bisogna mai fare scelte di cuore. La Roma, come d'altro canto altre squadre, io quando sento i tifosi che dicono ah, una bandiera, ma quali sono le bandiere? Poche, pochissime. Perché i giocatori o gli allenatori che hanno fatto scelte di cuore sono sempre stati o quasi sempre puniti. Io ricordo i fischi a Maldini in una piccola parte di spicchio del pubblico, e ancora oggi sento la parte del pubblico che contesta Maldini, o quantomeno il suo percorso dirigenziale, mentre altri lo adorano. Penso al periodo in cui anche Zanetti all'Inter aveva avuto un momento di contestazione perché la squadra andava male. Penso a Del Piero, con addirittura quell'assegno, no? In bianco per fare il suo contratto, con quel discorso in video che fece davanti al pubblico. Penso a Totti, che rinunciò a una grossa parte di carriera e poi si è trovato anche lui ad essere empatica, tirato in mezzo. Poi lui non aveva ancora gli strumenti, adesso leggo che potrebbe tornare alla Roma. Leggo Mazzone, penso a Mazzone, che quando arrivò alla Roma non fece benissimo, perché comunque lui era tifoso della Roma, e quando sei tifoso magari si hanno degli errori che sono errori anche abbastanza naturali. Io penso che l'Italia ha perso un CT dal nazionale che avrebbe potuto portarci ai mondiali.
E potrebbe ritrovarlo adesso?
Sì, però io da un lato non gliela perdono Ranieri, perché ha fatto una scelta sbagliata. L'idea che lui abbia detto, per me è incredibile che lui abbia potuto veramente pensare che qualcuno poteva rimanerci male se avesse fatto il dirigente della Roma e il CT internazionale, come se le sue scelte potessero dipendere dalla sua romanità, a parte che era romanista anche prima e lo sapevamo tutti, quindi non c'era bisogno che giustificasse. Quindi non si capisce Ranieri quando dice ma c'era un conflitto di interessi, mi avrebbero fatto pagare, ma chi? Cioè, ma chi mai poteva pensare che lui chiamava chi poi? Pisilli, che poi tra l'altro è andato in nazionale anche senza di lui, perché chiamava chi? Cioè, non è che abbiamo la Roma che è piena di 20 giocatori italiani e che lui poteva romanizzare, romanizzando qui nella nazionale. Quindi è stata una, per me è una cosa sbagliata che ha fatto, è una scelta, se quella era la giustificazione, che è quella che poi ha dato, è sbagliata. Ci ho detto, io penso al bene della nazionale, quindi sono sempre anche uno di quelli che pensa che sia Mancini che Ranieri, anche un Mancini bis e un Ranieri primo potrebbero far bene. Naturalmente, considerando che siamo in un momento storico nella quale non è che veniamo da una situazione nella quale siamo dopo 30 anni di successi, di trionfi, di delusioni, ma comunque con una grande nazionale, allora vuoi ricominciare a impaginare di migliore nazionale. No, tu vieni dal disastro assoluto, dalle macerie, ma con un caso abbastanza unico, più unico che raro, perché l'Italia è stata eliminata in ben due occasioni da due nazionali nettamente più deboli e con in nazionale gente che ha fatto finali di Champions e che ha fatto e che le ha vinte, e gente che che sta lottando per la Premier League, gente che comunque sta lanciandosi, gente che sta, come dire, viene elogiata da tutti come Pio Esposito e come lo stesso Palestra, e quindi il materiale umano c'è. Quello che non c'è è un manico che da anni sia all'altezza, e contemporaneamente non c'è la testa. L'Italia è stata eliminata perché questi giocatori sono fragili, friabili, solubili all'acqua, sono credo la generazione più debole mentalmente che abbia mai visto in Italia.
E questo chiaramente mi porta a farti l'altra domanda, della quale già so la risposta e so anche di condividerla questa risposta, in merito a tutto quello che l'inviato speciale Donald Trump sta facendo per cercare di convincere Infantino a ripescare la nostra nazionale. Cosa ne pensi?
Ma insomma, ormai io credo che quando la gente mi dice non è possibile, è impossibile, non si può neanche pensare, in realtà poi c'è qualcuno che ci ha pensato davvero, perché stiamo vivendo un momento politico da film, da Dottor Stranamore. Quindi chi ha visto il Dottor Stranamore, che ora era concepito erroneamente come un film grottesco, con personaggi surreali interpretati magistralmente da Peter Sellers e con una storia che sembrava folle, e oggi invece ci ritroviamo davvero ad avere dei totali rimbambiti che guidano delle stati interi e che hanno il dito puntato su un missile o su delle bombe atomiche e che ci mandano addirittura i meme come se fossero dei bimbo minchia, e come quello che fanno per il governo iraniano che manda i meme di Trump e Trump che manda i meme del governo iraniano con i finti video fatti dall'intelligenza artificiale fingendosi patriarchi o re o addirittura Gesù, e vuoi che non si pensi anche all'Italia che può essere ripescata per andare ai mondiali? Cioè, siamo in un momento di metaverso totale che non mi stupisce più niente, quindi è incommentabile la cosa, no? Anche perché poi per sostituire i Ranci deve andare una nazionale che sia una nazionale, come dire, dello stesso continente dell'Iran, se non va l'Iran.
Asiatica, sì.
E comunque, dopodiché, nel momento in cui abbiamo questo stato delle cose, posto che io non credo che ci andrà proprio, anche nonostante la follia di questo periodo storico, questo è il periodo storico credo più folle dell'intera storia, ma nonostante questo l'Italia non credo proprio che andrà, e quindi il problema non me lo pongo, ma mi pongo il tema che se mai fosse accaduto che l'Italia fosse stata ripescata, ma se mai fosse capitato, l'Italia a quel punto doveva andare ai mondiali facendo un mondiale spaventoso, perché doveva far rimangiare tutti le parole dicendo ci va una nazionale scarsa come l'Italia, invece avrebbero dovuto dare il 300% per poter far vedere che l'Italia meritava di andare ai mondiali. Tra l'altro, detto tra noi, l'Italia non è inferiore a molte delle nazionali che sono ai mondiali, nonostante il disastro assoluto che questa nazionale è. E tra l'altro penso che per un meccanismo perverso delle qualificazioni che premiano determinati continenti, l'Italia e l'Europa, a mio modo di vedere, ha un livello più alto di quello di altri continenti, ma so che non tutti sono dello stesso parere, si è aperto un mondo che comunque ha tanti giocatori interessanti e importanti, e quindi anche il Canada ha giocatori importanti, anche l'Iran ha giocatori importanti, anche infatti vanno mondiali. io penso soltanto che è veramente incredibile che si stia pensando a questo.
Sì, no, anche io, perché poi dopo alla fine sono sempre per una sorta di meritocrazia, non ce lo siamo meritati, peraltro in che condizioni andremmo è abbastanza grottesco immaginarlo, tra federazione, giocatori, allenatori, CT e tutta una situazione.
Anche sarebbe... Boldi l'ha detto, no? Sì. Anche Boldi, va, ripeto, ma anche perché per una questione anche di mera convenienza politica, che non ha senso che il ministro dello sport dica sì, vogliamo andarci, lo meritiamo, siamo l'Italia, perché se l'avesse detto l'avrebbero subito mandato a casa, che una roba del genere direi, non si può sentire.
Direi assolutamente di sì. Parliamo un po' di Inter invece, arriva, vabbè, diciamo che sulla questione Scudetto è una questione soltanto di tempo, che potrebbe addirittura arrivare oggi, però, cioè oggi, in questo turno di campionato, ma è impossibile, ma al di là di questo non è questo turno, è il prossimo, l'Inter si prepara.
No, anche perché Napoli-Cremonese, nemmeno difficile. Il peggior Napoli, sì, immagino che perda,
sì,
punti con la Cremonese.
Credo, anche se poi le maggiori motivazioni ce l'ha la Cremonese, però il Napoli non può assolutamente fare una figuraccia in casa dopo la figuraccia già fatta con la Lazio, che ci poteva stare, con la Cremonese è più complicato. Però non sarà adesso, sarà nel prossimo turno. L'Inter adesso deve concentrarsi su quello che può essere comunque il doblete, no? Quindi aggiungere anche la Coppa Italia. Come ti senti ad analizzare la partita che c'è stata contro il Como? Perché si è visto un po' una replica di quello che era stata la gara di campionato. Como avanti di due gol, Inter brava a rimontare, più brava l'Inter o più cauta, poco cauta il Como?
Ma io penso che nel processo di svalutazione che è stato fatto dello scudetto dell'Inter, io sono uno di quelli che pensa che sia stato fatto questo scudetto, parto da questa premessa, così ti metto un carico da 90.
Vai.
Il processo di svalutazione nasce dal fatto che fino a un mese e mezzo fa, mi ricordo l'Inter veniva da un brutto periodo, eravamo al 22 marzo, io ho fatto uno spettacolo a teatro, era nell'Azzurro Show, molto divertente, abbiamo portato 200 persone al teatro e abbiamo chiamato le vecchie glorie dell'Inter, abbiamo fatto uno spettacolo con quiz, musica, gag, cabaret, quindi è stato molto bello, con personaggi televisivi anche molto noti, e in quel momento c'era un Inter che stava andando male, non riusciva più a vincere, pareggiava, giocava male, veniva dalla brutta vicenda del mondiale, cioè eravamo veramente col morale a terra, nonostante questo siamo riusciti a fare un bello spettacolo, ma in quel momento c'erano forti dubbi sull'Inter, su quello che poteva essere, se andava avanti così, poi c'era la Roma e poi il Como, che in quel momento facevano paura per come l'Inter si stava avvicinando, cioè l'Inter doveva avere paura proprio della propria ombra per come stava andando, e si parlava completamente di un campionato che poteva riaprirsi in Napoli, in Milan, a maggior ragione a gennaio, quando il campionato improvvisamente ha visto che il Napoli e il Milan hanno, come dicono i ragazzi, mollato il colpo. Improvvisamente è diventato un campionato di basso livello, perché l'Italia è stata eliminata dai mondiali, perché non hai più avuto uno scontro come quello dell'anno scorso, un duello tra Inter e Napoli che durasse fino all'ultima giornata di campionato. Le squadre di Champions sono state tutte eliminate, così come quelle di Europa League e Conference, contralto con biasimo generale, e quindi da un anno all'altro un campionato che lo era già di un livello evidentemente più basso di quanto non fosse mai stato, quest'anno lo è ancora di più, e quindi è stato svalutato anche lo scudettino, come qualcuno ha detto, perché è stato messo in dubbio che, cioè, già, l'Inter non poteva che vincere questo campionato, non poteva non vincere. E io ovviamente quando sento dire questo genere di cose, ho sentito dichiarazioni su Chivu livellato ad allenatore di seconda, terza fascia, tutte parole, io posso citarti i nomi di chi ha fatto queste cose, evidentemente, non è che non lo dico a caso, parlo di opinionisti, parlo di stampa, parlo di giornali, sì, sì, il Corriere, sì, dello Sport una settimana fa che titolava l'Inter, anzi senza Inter, l'ha vinto così, il titolo che era l'ha vinto così, l'Inter si vince lo scudetto sì, ma ha perso gli scontri diretti, eliminata dalla Champions League dal Bodo Glimt, una stagione che dunque, quindi questo era il titolo del Corriere dello Sport, non ti dico poi tutto sport ignora l'Inter, non sa neanche che esiste, quindi va bene, però la questione è che se siamo alla polarizzazione, io capisco che venda, ma vende anche un calcio che è ancora vecchio. Parto da questo presupposto, perché mentre in Italia per 2 o 3 giorni si dice oddio, siamo stati eliminati dai mondiali, dobbiamo riformare il calcio, poi in realtà tu non distruggi un retaggio culturale storico antico come il nostro, di un paese vecchio come il nostro, dicendo che dobbiamo riformare il calcio, perché in Italia c'è un forte movimento d'opinione che gode quando perde Fabregas, gode quando perde Chivu, gode quando perdono gli allenatori che in questo caso sono quelli che sono qui da un po' di tempo. cioè i giovani godono, e allora se godono il motivo ci sarà, è perché rappresentano il nuovo, e noi siamo ancora ancorati al vecchio, perché evidentemente abbiamo una situazione che probabilmente noi non vogliamo distruggere, abbiamo uno status quo che non vogliamo distruggere, abbiamo un calcio che stiamo difendendo, quello di risultatista, difensivista, tattico, e una grossa parte di italiani ama quello. E se vede uno come Fabregas che offre calcio, cioè che è quello di spagnolo, vieni lì, ma cosa vuoi fare, ha perso, muto, zitto.
Però per esempio questa tipologia di calcio che offre Fabregas, secondo te la potrebbe riproporre in club come Inter, Milan e Juventus?
Sì, la può riproporre con una mediazione, certo che la può riproporre, naturalmente ci vuole una crasi tra vecchio e nuovo, tra giocatori giovani e giocatori esperti, come è successo, cioè più Morata, 4-5 Morata, dico Morata per più giovani, e poi dopodiché a quel punto di mettere i giovani forti. Il Como ha fatto semplicemente una squadra andando a pescare da un mercato che non è quello delle solite associazioni di procuratori, che sono le stesse 8-9 che si muovono, tanto più che ti faccio un esempio banale, lo dico anche agli ascoltatori di Tiago Radio, se tu vai a pescare, come mai Goretzka due settimane fa ha affiancato all'Inter, poi la settimana dopo al Milan, questa volta alla Juventus, e come mai gira sempre lo solito i nomi? Come mai? Non ci viene in mente che magari le squadre fanno affari sempre con le stesse associazioni sportive di procuratori? Così, a occhio. Allora, di fronte a questo magari viene in mente che c'è proprio un retaggio, c'è proprio un sistema che non va bene, che è quello che mortifica il calcio e i giovani. E quindi che Como e Inter ce ne siano molte di più l'anno prossimo. Invece noi vediamo gente che dice però il Como ha sbagliato in difesa. Ho sentito gente che ha detto il Como in difesa non vale niente, il Como in difesa è debole.
No, è stata per lungo periodo forse la migliore difesa, però vale, sicuramente certi errori sono clamorosi.
Ho capito, no, non sono clamorosi, scusami Vincenzo.
Se lasci come si chiama? Cialanoglu da solo nell'area di rigore del piccola, un errore lo commette.
Scusami Vincenzo, l'Inter ha preso gol clamorosi, anche l'Inter, a volte in difesa schierata.
Ma è una cosa che poi l'allenatore dell'Inter di turno va a correggere, non è che dice va bene così.
Va a correggere, perché l'Inter vince lo scudetto con miglior attacco. Il Como è la seconda miglior difesa del campionato, ma di che stiamo parlando? Il Como ha avuto, come tutti, come l'Inter compresa, come la Juve, il Milan, la Napoli, tutti, un mese e mezzo, tra l'altro il Como è neanche un mese e mezzo, sono 3-4 partite che tra l'altro gioca a calcio, cioè il Como ha perso il Como, una squadra che è stata fatta sì con 150 milioni, ma il più costoso, ma non sono pochi perché hanno rifatto le fondamenta della squadra, cioè non hanno rifatto 4-5 acquisti, hanno fatto tutta la squadra. Quindi io, la bontà del lavoro del Como è che il giocatore che è costato di più, è costato 22 milioni, ma di che stiamo parlando? 22. E Ramon non lo conosceva nessuno in Italia. Baturina lo conosceva già qualcuno, ma è forte, è vero. Nico Paz l'hanno preso loro. E potremmo citare
Perrone, certo, tanti altri.
Perrone, quindi sono andati in un mercato alternativo. Hanno fatto un progetto di giochi calcio, hanno fatto un lavoro eccellente, con un calcio offensivo, con un allenatore straniero. I signori, ci dobbiamo arrendere, questo è il futuro, questo è il tipo di calcio, il calcio europeo. E invece vogliamo fare un calcio italiano tattico, ma il risultato conta prima di tutto. Continuiamo a dirlo, continuiamo a dire queste cose e continuiamo a perdere.
Però tu da tifoso non saresti, allora magari da tifoso del Bologna, del Como no, perché dici già è tantissimo questa stagione che mi è stata fatta, però da tifoso dell'Inter, metti che perdi una partita per una grave disattenzione difensiva, non ti fa arrabbiare? Dici
no, non mi fa arrabbiare, il fatto che siamo in un paese che quando l'anno scorso l'Inter perse purtroppo tutti presero l'Inter prima di fatto di mira e impallinandola in tutti i modi, perché in Italia abbiamo la cultura della sconfitta, non della vittoria. Prima di tutto gode un tifoso della Juventus o dell'Inter oggi, gode di più della sconfitta degli avversari quasi di quanto non sia la provocazione, ma fino a un certo punto, di quanto non sia per la vittoria della propria squadra. Quindi abbiamo la cultura della sconfitta. E allora, sotto di questo, noi invecchiamo e moriamo, perché siamo un paese fatto male, da questo punto di vista. E non posso dire che questa è una cosa che mi fa piacere. Lo dico anche dei tifosi dell'Inter, quindi non vale solo per la Juventus, non è che i Juventini, anche i tifosi dell'Inter, quando la Juve perde, sì, godi, però... Cioè, una volta potevi godere, adesso bisogna che tutto il sistema si cambi il sistema di pensiero, perché tutte queste diatribe muscolari e ridicole e minimaliste da social, è ora che dovrebbero terminare, ma la gente non la cambi dall'oggi al domani.
Senti, quindi... No, no, ho capito il discorso. Volevo farti anche la domanda su quella che sarà la finale di Coppa Italia. Preferivi la Lazio o l'Atalanta? Cioè una squadra più strutturata, con più campioni?
Preferivo l'Atalanta di gran lunga, preferivo l'Atalanta. Mi piaceva una partita in campo neutro. E bisogna fare ironia perché la Lazio con questo scherzo sodalizio dalle curve. Ma a parte il fatto che io ho tre amici laziali e nessuno dei tre mi sembra simpatizzi per l'Inter, anzi... quindi è una roba da curve,
che no, più che altro la Lazio ha tolto all'Inter parecchie cose,
sì, e l'Inter ha tolto anche,
sì, certo,
ecco, quindi la questione è che banalmente io credo soltanto che...
E abbiamo perso l'Apo, però voglio sapere che cosa dice sul io credo soltanto. Intanto abbiamo anche altri messaggi da parte di tanti amici, che mi dispiace per Ube perché non sono riuscito a leggere il suo messaggio. Gira Atletico, quanto c'è di vero, qui a Roma se ne parla molto, anche se col 50% da dare al Real non mi meraviglierei se lo Tito lo portasse a scadenza. E ci potrebbe essere questa situazione. Peraltro Ube, credo che Gira stia allettando anche tanti club. Oggi leggevo che la stessa Juventus potesse essere allettata in qualche modo, e quindi, però, come dicevi, ricordavi giustamente tu, il giocatore va a scadenza, quindi è più plausibile che poi qualsiasi club, se il giocatore non trova un rinnovo con la Lazio, possa essere preso, diciamo, a scadenza dalla squadra di turno, che può essere l'Atletico, che può essere Juventus, che può essere un qualsiasi altro club. Però una cosa è certa, Gila è un giocatore che si sta mettendo veramente in mostra, un giocatore fragile anche perché tanti gli infortuni che ha subito, ma è altrettanto forte sia dal punto di vista dell'intensità, della grinta che della qualità. Abbiamo recuperato l'Apo, che stava dicendo?
No, dicevo soltanto che alla fine per me la questione banale è che oggi, se noi abbiamo la possibilità di vedere un futuro, lo dobbiamo vedere con più Fabregas, più Chivu, più allenatori giovani, e non dico che bisogna abbattere i dinosauri perché non è così, però mettere una media, cioè cominciare a cambiare il sistema di pensiero. Io dubito fortemente che questo accadrà, ma anche perché noi oggi stiamo pensando a nomi ancora ottuagenari, stiamo pensando ancora ad un calcio che ama più il risultato. Quindi io penso soltanto che nel momento in cui ci smetteremo di impallinarci sui social e di continuare a godere delle sconfitte altrui, magari riusciremo a godere delle nostre.
Grazie alla Lapo De Carlo, ciao Lapone, ci ritroviamo. Ciao, allora, ciao, mercoledì, ciao. Prossimo, me lo confermi?
Sì, sì.
A mercoledì, sì. A mercoledì, grazie alla Lapo De Carlo. Ultima pausa per noi, di fatto, al rientro andiamo da Pierpaolo Matrone, Casa Napoli, e poi Lemba Negri. Allora, adesso è venuto il momento di andare a Napoli da Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora, intanto, per coloro i quali si fossero messi in contatto soltanto adesso, poco fa, ricordiamo, è uscito il comunicato della Roma che certifica quindi l'addio a Claudio Ranieri e l'intero progetto affidato nelle mani di Gasperini, a cui si dà grandissima fiducia da parte della proprietà. Poi probabilmente ci sarà un passo indietro da parte di Frederic Massara, e probabilmente anche tra i vari nomi l'arrivo di Cristiano Giuntoli. Come lo vedresti Giuntoli a lavorare con Gasperini, Pier, tu che lo conosci bene?
Ma guarda, secondo me bene, secondo me molto bene, perché la Juventus ovviamente non ha fatto benissimo sicuramente, ma lì secondo me il mostro era un pochino più grande, c'erano tante diciamo teste con cui dover ragionare. Se invece va alla Roma e gli viene assegnato un progetto tecnico completamente nelle sue mani, secondo me sarebbe un connubio, cioè Giuntoli che è bravo a vendere calciatori a 10, 15, 20 milioni, Gasperini che è un 9 anni all'Atalanta lo certificano, che è il migliore probabilmente a valorizzare i talenti, secondo me sarebbe veramente un connubio che potrebbe funzionare.
Parliamo di Napoli invece, questa sera intanto contro la Cremonese non si può naturalmente fallire, dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, la Cremonese in odore di retrocessione, chiaramente farà di tutto per portare a casa punti per la disperata salvezza, ma il Napoli vuole chiudere i discorsi Champions e soprattutto ritrovare un po' di buon umore, no? Perché mi sembra che contro la Lazio in pochi abbiano giocato la partita.
Assolutamente sì, serve una reazione, questa partita con la Cremonese comunque vale tanto, perché il Napoli in questo finale di stagione è vero che non può più puntare allo scudetto, è vero che la Champions League è quasi blindata, però comunque conosciamo Antonio Conte e sappiamo quanto ci tenga particolarmente al secondo posto, cioè sebbene dica, e qui hanno fatto molto rumore quelle parole, che il secondo è il primo dei perdenti, lui in carriera è sempre finito primo o secondo, e quindi credo che voglia continuare insomma con questo record, tra virgolette. Quindi sicuramente una partita importante, un finale di stagione importante per Conte, anche per quello che poi sarà il futuro. La partita di stasera è una partita che serve al Napoli per ottenere una reazione immediata, perché dopo Parma, dopo la partita con la Lazio, evidentemente qualcosa si è rotto, nel senso che l'ha detto anche Spinazzola nel post partita, la fiammella di fatto è venuta meno dopo il pareggio di Parma, e quindi con la Lazio non è sceso in campo praticamente nessuno. Adesso, considerando che queste sono secondo me delle dichiarazioni da condannare per una squadra di Antonio Conte, a maggior ragione credo che Conte in settimana, anzi non credo, so per certo che Conte in settimana si è fatto sentire parecchio e ha fatto capire l'importanza di questa partita.
Direi di sì, direi di sì, e qualcuno infatti pagherà, no, il prezzo, e stasera magari non scenderà in campo.
È proprio Spinazzola potrebbe non scendere in campo, sicuramente Anguissà, che tra quelli però non credo sia una bocciatura, una non credo sia una punizione, è più una bocciatura tra virgolette, ma per le condizioni fisiche del ragazzo che è rientrato da poco da un infortunio, aveva cominciato bene nel match contro il Milan, poi nelle ultime due si è un pochino spento, non è al top della condizione, quindi dovrebbe riposare anche lui, quindi partenza dalla panchina anche per Anguissà. E probabilmente qualcosina potrebbe cambiare anche in difesa, perché finalmente è tornato Rachmani, che da due mesi era infortunato, oggi dovrebbe partire dall'inizio, quindi sicuramente diversi cambi di formazione, poi se vuoi l'andiamo a disegnare nel dettaglio.
Sì, dai, cominciamolo a disegnare, poi ho una curiosità.
Sì, in porta ancora Milinkovic-Savic, anche questo secondo me apre un tema, perché ormai Meret non gioca praticamente mai, neanche contro squadre che non vengono a prenderti alte, perché era un po' questa la differenza tra Milinkovic e Meret. Ci era stato detto che Milinkovic avrebbe giocato contro le squadre che vengono a prestarti alte, quindi poi per andare nello spazio dietro, Meret le altre, invece così non è, quindi Milinkovic al momento è il portiere titolare. Difesa, qualche novità l'ho detto, Rachmani dovrebbe rientrare al centro della difesa, Buongiorno ancora sul centro sinistra, dovrebbe esserci Olivera sul centro destra, ballottaggio con Boke, ma teniamolo aperto ovviamente. In questo momento Olivera pare favorito per il ruolo di braccetto di destra. A destra tutta fascia dovrebbe esserci Politano, a sinistra Gutierrez, e quindi Spinazzola torna in panchina. A centrocampo McTominay, Scala accanto allo Bozza con Anguissà, come diciamo, in panchina. Sulla tre quarti io credo vada ancora con De Bruyne, accanto poi ad Alisson Santos, che finalmente vedremo dal primo minuto, e Højlund pure non è proprio al 100%, ha avuto qualche indisposizione insomma nelle ultime ore, però da quello che abbiamo raccolto dovrebbe recuperare.
Altrimenti Giovane, no? Mi sembra di capire.
Altrimenti Giovane. Ovviamente in questi casi poi ci si affiderà alle sensazioni del giocatore a poche ore, a pochi minuti, anzi, dalla partita, quindi la decisione ovviamente non è stata presa. Se non è stata ancora presa, se Højlund dirà o darà il suo via libera, giocherà Højlund, altrimenti si andrà con Giovane.
Una curiosità e poi una domanda. La curiosità è, avete annotato anche la stampa campana, anche tu eccetera, che il Napoli ha dato il meglio quando è stato in emergenza e si è seduto letteralmente, quando invece aveva i Fab Four o comunque tutta la squadra quasi tutta la squadra a disposizione, detto che ne mancano ancora tanti,
Assolutamente sì, e questo perché torniamo al discorso che facevamo all'inizio settimana, perché la squadra si fonda soprattutto sulle motivazioni e molto poco sul gioco, secondo me. Allora, quando sei sotto pressione, quando devi giocare delle partite importanti, quando appunto hai 10.000 infortunati e quindi devi tirare fuori quel qualcosa in più, la squadra te la fa. Poi il progetto ovviamente ne risente poi a lungo andare. All'inizio della stagione in realtà le cose andavano bene, anche con dopo l'infortunio di Lukaku, l'arrivo di Højlund, passaggio al 4-1-4-1, Fab Four in campo, magari non si brillava al 100%, però io le ricordo quelle partite, a parte qualche passo falso, comunque all'inizio stagione si andava bene. Poi da quando sono partiti gli infortuni, di fatto la squadra veramente si è sciolta pian piano, ritrovandosi poi, come dicevi tu, proprio nei momenti di massima emergenza.
Ho una domanda prima di fartela, faccio un'informazione tecnica a Giorgio Sorani, se puoi rimandare il link ad Alain Valnegri, perché da quel link non riuscivo a sentirci, quindi adesso Giorgio rimanda il link ad Alain, così mi dai l'ok poi della sua presenza. Tornando invece alla domanda che ti volevo fare, la situazione Lukaku come si risolve? Che sta succedendo?
Come si risolve non lo so, perché secondo me è abbastanza difficile da capire come si risolve. La cosa certa è che il giocatore probabilmente non indosserà più la maglia del Napoli, questo mi pare abbastanza scontato.
Finita male la storia, direi.
È finita male sicuramente, anche se poi c'è da dire che al a prescindere da quello che è accaduto nell'ultimo mese con la mancata risposta alla convocazione di Ponte, le multe, eccetera, eccetera, comunque quest'estate era già l'estate designata per la cessione di Lukaku, già da qualche mese, anzi in realtà già dal momento del suo arrivo ci fu una sorta di patto con Pastorello, l'agente di Lukaku, per facilitare l'uscita poi di Lukaku dopo due stagioni, nonostante il contratto di tre, anche perché poi Lukaku è l'ingaggio di fatto più pesante dell'organico insieme a quello di De Bruyne, ed è chiaro che il Napoli va incontro ad un'estate in cui comunque deve cominciare a contenere un pochino i costi del lavoro, e quindi il monte ingaggi sicuramente dovrà calare di un 10% più o meno. Lukaku ovviamente quello più pesante, quindi quello che andrà via. È finita male, però comunque ci siamo voluti bene, abbiamo vinto uno scudetto da protagonista, tra l'altro Romelu Lukaku, perché 14 gol, 10 assist in campionato, di fatto è stato l'attaccante, il secondo attaccante a partecipare a più gol lo scorso anno, e quindi direi che ci si può salutare. Vedremo se poi consensualmente, cioè nel senso che si potrà arrivare ad una risoluzione, oppure se addirittura Napoli potrà incassare qualcosina, questo ancora non è dato sapere.
L'ultimissima, abbiamo Alen, intanto chiedo a Giorgio Solani che sta rimettendosi in contatto con Alen, l'ultimissima allora approfitto e te la chiedo su Spinazzola, che insieme a Juan Jesus credo resti sempre quello che in attesa di capire chi resta, chi va, in questo momento chi è più facile che possa restare?
Dipende ovviamente dall'allenatore, se resta Conte secondo me è più probabile che resti Spinazzola. Se magari si cambia allenatore, ovviamente nel momento non siano certezze da questo punto di vista, se si cambia allenatore potrebbero partire anche entrambi, poi dipenderà ovviamente dalle scelte dell'eventuale futuro allenatore. Ad oggi su quello che sappiamo su Spinazzola è che il Napoli ha avanzato una proposta di rinnovo ormai già diverso tempo fa, ma negli ultimi tempi non si è approfondita la questione, proprio perché credo che ci siano dei dubbi anche sul futuro di Conte. Ci sono altre squadre sul ragazzo a parametro zero, io credo, cioè almeno la sensazione è quella che se entro qualche settimana non si arrivi a Dama con il rinnovo di contratto, poi il giocatore comincerà a prendere in considerazione le altre squadre e a firmare pure.
Grazie tanto a Pierpaolo Matrone, ciao Pier.
Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, mi comunica Alen che il link non è valido, quindi se riusciamo a mandargli un link valido, così magari riusciamo ad avere o comunque riuscire a trovare la quadra della situazione per un ultimo commento appunto con Alen Valnegri. Nel frattempo vi vado anche a rileggere quello che è il comunicato della Roma uscito durante la puntata di Rotocalcio, quindi erano grosso modo le mezzogiorno, quindi quasi a mezzogiorno in punto, mi verrebbe da dire mezzogiorno di fuoco in casa Roma, perché esce il seguente comunicato. La S Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. La S Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Giampiero Gasperini, con l'obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all'altezza della nostra storia. Rileggendo anche un po' questo comunicato, mi sembra quasi proprio portare a risalto ed evidenziare il passaggio in cui dice la S Roma verrà sempre al primo posto, quasi un po' come a dire che davanti a eventuali conflittualità tra parti interne della società, che possono essere presidenti, direttori sportivi, allenatori eccetera, prevarrà il desiderio di portare avanti il discorso sportivo della Roma, e quindi in questo momento con l'ingaggio di Giampiero Gasperini e la consapevolezza che Gasperini possa essere l'uomo giusto per portare i successi che mancano tanto tempo alla Roma, appunto a Roma, al club giallorosso, evidentemente la proprietà ha deciso di salutare Claudio Ranieri e dare la possibilità a Giampiero Gasperini di lavorare con maggiori poteri, anche se vogliamo, dal punto di vista della gestione della rosa e di tutto quello che sarà poi il progetto sportivo, da capire appunto quello che sarà il futuro di Frederic Massara, chi lo sostituirà eventualmente, che tipo di lavoro ci sarà con il nuovo direttore sportivo insieme all'allenatore che resta a questo punto, Giampiero Gasperini, che risposta ci sarà dal gruppo e da Giampiero Gasperini in merito a questa grande, diciamo, come possiamo dire, appoggio da parte della società, che di fatto ha detto: noi ci fidiamo totalmente di te, possiamo dirla, possiamo leggerla così. Quindi può essere un peso, può essere una lusinga importante da cui ripartire. Che messaggio arriverà poi alla squadra, che naturalmente immagino possa essere dalla parte a questo punto sempre di più dell'allenatore, per provare ad affondare in questa stagione un possibile recupero in Champions League. Allora, dovremmo essere riusciti last minute a recuperare Alain Valnegri. Alain, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao Enzo, buondì.
Ci siamo. Allora Alain, è arrivato il comunicato della Roma, ne stavo commentando poco fa, quindi la Roma che di fatto saluta Claudio Ranieri e dà pieni poteri a Giampiero Gasperini. Con te ne parlavamo già i giorni scorsi e tu ti eri espresso favorevole nei confronti di un appoggio più dalla parte di Gasperini che di Ranieri. A questo punto che cosa ti aspetti da Gasperini e dalla sua Roma? Perché adesso diventa un po' la sua Roma.
No, ero a favore di Ranieri io.
Ah, tu eri a favore di Ranieri, è vero. Ero rimasto che eri a favore di Gasperini in realtà. Quindi ti stupisce, immagino, questa decisione della società?
Hanno fatto una scelta, non mi stupisce, era 50-50. Credono nel progetto tecnico e credono in un allenatore che possa fare da manager, perché alla fine Gasperini, con tutto l'anno comunque Gasperini, o fino alla partita... o prima la partita contro il Bologna si è lamentato del mercato, si attaccava ai calciatori eccetera, dunque a un certo punto l'attacco non era solo a Ranieri, era también anche un invito, secondo me, alla dirigenza a dargli più poteri, perché anche nel mercato di gennaio comunque trovò anche tempo per lamentarsi. Dunque sì, è un messaggio che lancia la società, che crede nel Gas come figura proprio da manager più che solo da allenatore. Adesso vedremo chi avrà ragione. La cosa certa è che comunque dividi, facendo così dividi, perché Ranieri, bisogna avere anche un po' di memoria nel calcio, cosa ha fatto Ranieri quando arrivò a Roma, che situazione aveva, cosa fece con la Roma, lui cioè, voglio dire, corpo e anima di questa società, della città. E quando hai delle figure così carismatiche, così iconiche, e poi il grado di tolleranza sarà comunque ristretto per Gasperini.
Direi di sì. Se arrivasse giunto nel lavorare con lui, come li vedi il rapporto tra i due?
Massara l'hanno cacciato?
Diciamo che ci si attende un passo indietro da parte sua o un intervento della Roma in tal senso, perché insomma era un po' più uomo di Ranieri che di Gasperini.
Giuntoli ha fatto benissimo a Napoli e a Carpi, e sappiamo la traiettoria. La Juve non ha fatto bene, dunque non ti so dire. La Roma ha fatto una scelta, poi vedremo se arriva Giuntoli. È una figura comunque anche lui predominante, è uno che comunque impone le sue idee, e Gasperini, abbiamo capito con Gasperini che quando imponi le tue idee, comunque se lui non è d'accordo al 100%, fa problemi pubblici, perché comunque lui ti mette proprio, ti espone proprio sulla piazza pubblica. Dunque, ma non lo so, io non sono mai stato grande stimatore del modo di comunicare di Gasperini, grandissimo allenatore per carità, fatto cose straordinarie, tanto a Genova che a Bergamo, però sul modo di comunicare, secondo me, è il suo limite per una grande piazza come Roma, dove comunque hai tanta pressione, ci sono tanti tifosi, ci sono tanti micro partiti, micro pro, micro contro, e comunque lui nel modo di comunicare in questo tipo di piazze normalmente crei più divisione che unità.
Ranieri invece come CT della Nazionale a questo punto potrebbe essere una soluzione?
Un uomo di calcio, sì. Presidente della FIGC, ma sì, ma la nazionale ha bisogno di mettere gente di calcio. Ranieri è un uomo di calcio che comunque ha avuto tantissimo successo. Ranieri, se analizziamo le piazze dove è passato, raramente si è lasciato male. Raramente. Dunque significa qualcosa. Sì, un grande sì, perché alla fine abbiamo bisogno di gente esperta, di gente che porti rispetto e che comunque conosca il calcio, e non quei fanfaroni che abbiamo visto, quelle marionette che abbiamo visto nello sport italiano e non solo nel calcio, negli ultimi 20 anni, che hanno precipitato una crisi non solo calcistica ma anche sportiva a livello di sport collettivi.
Campionato intanto che incombe, Napoli-Cremonese, difficile immaginarsi un qualcosa di diverso dalla vittoria del Napoli, sarebbe sicuramente estremamente sorprendente. Invece per quanto riguarda il big match di domenica sera tra Milan e Juventus, che partita ti aspetti?
Ah, voglio vedere, voglio capire bene a che punto sta il Milan, perché il Milan chi ha convinto sinceramente quest'anno? Se torna in Champions è comunque anche perché le perseguitrici comunque hanno fatto male quest'anno, cioè la quota Champions sarà molto parata, come dicono qua in Spagna, è veramente cheap quest'anno. E il Milan sì, con un calcio pragmatico che non ha fatto innamorare assolutamente nessuno, quel tipo di match normalmente si sente comodo perché non deve fare il gioco. E la Juve, sappiamo che la Juve comunque con Spalletti, da quando è arrivato il tecnico toscano, prende l'iniziativa, vuole essere protagonista a partire dal possesso palla, e il Milan si sente comodo. Adesso vedremo se a livello tecnico può alzare un po' l'asticella e fare trovare dei punti che sono necessari, perché alla fin fine il Milan non si può permettere di perdere continuamente. Nell'ultimo mese comunque ha perso tanti punti, ha perso il vantaggio che aveva acquisito durante i primi 7 mesi di competizione, e adesso comunque ogni punto vale doppio. Dietro comunque stanno provando a spingere, anche se a distanza secondo me è difficilmente colmabile. Però sai, quando perdi una, due, tre partite, poi entra comunque un'energia molto negativa, non sappiamo bene come le reazioni che ci sono dentro quello spogliatoio. Potrebbe succedere che il Milan rimanesse fuori dalla Champions. Sulla qualità del gioco, per me, non merita di andare in Champions, però è stato pragmatico fino adesso. È stato pragmatico, ha fatto i punti quando doveva. Beh, adesso che ha una mini crisi di risultati, però se continua con questa media potrebbe comunque rimanere fuori dalla prossima Champions.
Questo insomma è il tema, perché probabilmente è più il Milan che deve dare una risposta rispetto alla Juventus, che deve dare una continuità, ed è una squadra in questo momento più in forma. Alain, grazie, buon weekend, ci ritroviamo lunedì.
Ciao Enzo, grazie, ciao.
Grazie ad Alain Valnegri. Allora, termina la settimana di editoriale Rotocalcio, è pronto Maracanà, quindi saluto e ringrazio Giorgio Solani.
Mangia il pollo con le mani.
E vi do appuntamento a lunedì, ciao a tutti e buon weekend.